www.radiodigio.it e la storia continua. 1943, e con le scarpe di cartone la lunga marcia nel gelo della Russia. In due settimane 350 km a piedi, tra neve e ghiaccio a una temperatura di 30-40 gradi sotto zero, senza più cibo né mezzi di trasporto, costrette a continui combattimenti, con un avversario che si muove a suo agio in un territorio che conosce perfettamente. E è dal 17 al 31 gennaio 1943 la lunga marcia degli alpini italiani in ritirata dal fronte del Don, sfondato dai russi. Già un mese prima le truppe sovietiche hanno costretto a un tragico ripiegamento le divisioni di fanterie italiane, l'armata rumena e un corpo di armata tedesco. Sul Don, che non rappresenta più un ostacolo naturale, perché sulla sua compatta superficie gelata possono tranquillamente passare i carri armati, sono rimasti la seconda armata ungherese, il 24esimo corpo d'armata tedesco, il corpo d'armata alpino italiano composto dalle divisioni la Cuneense, Iulia e Tridentina, con in più la divisione infanteria Vicenza, destinata a servizi di presidio nelle retrovie e totalmente prive di mezzi di artiglieria, ma che ha finito anche essa con l'essere mandata in prima linea, con i suoi uomini, spesso anziani, mal equipaggiati, si è guadagnata il soprannome di Divisione Brambilla. Il nuovo attacco sovietico comincia il 13 di gennaio contro le truppe ungheresi dislocate a nord dei nostri alpini. Prosegue il giorno dopo contro i tedeschi a sud. Ancora una volta un'operazione a tenaglia con l'obiettivo di accerchiare le truppe italiane. Addirittura una ventina di carri armati russi compiono un'azione su Rossosh, dove ha sede il comando del corpo d'armata alpino del generale Nashi. Sarebbe saggio ripiegare prima che il cerchio si chiuda, ed è quello che stanno facendo ungheresi e tedeschi. Ma il generale Italo Garibaldi, comandante in capo dell'Armir, manda a Nashi un fonogramma che non ammette discussione. Lasciare le linee del Don senza preciso ordine dell'armata è assolutamente proibito. Vi faccio responsabile personalmente dell'esecuzione. Quando finalmente cambia idea, è già tardi. I sovietici hanno abbondantemente superato con le loro colonne corazzate i nostri alpini, mentre gli italiani arrancano a piedi con muli scheletriti che serviranno a sfamare i soldati, e i pochi camion sono subito abbandonati per mancanza di carburante, e i pezzi di artiglieria che non si sa come trasportare vengono lasciati sul Don distrutti. Gli alpini della Tridentina sono gli unici che riescono a mantenersi uniti nella marcia verso occidente. A loro si aggregano man mano reparti tedeschi con 4 carri armati e 2 pezzi semoventi, ungheresi, rumeni, russi, bianchi che lottano per l'indipendenza da Mosca, e dietro le truppe regolari che cercano di mantenere una parvenza di organizzazione e disciplina c'è l'armata Barbona, così come l'hanno chiamato gli alpini, quelli degli sbandati che hanno gettato il fucile e si sono persi nella steppa e ora sperano, seguendo la colonna di Nashi, di poter tornare alla base. I sovietici hanno preparato una serie di sbarramenti di cancelli di fuoco che dovrebbero annientare le nostre truppe, ma gli alpini ogni volta affrontano il combattimento e riescono a scavalcare l'avversario, sia pure a caro prezzo, mentre alle spalle l'armata Barbona, aspetta trepidamente di sapere se la via è libera. Quando non è l'avversario, è il freddo, la fame, la stanchezza a tormentare i nostri uomini. La speranza della salvezza sembra sempre a portata di mano, ma le linee amiche continuano ad arretrare. 100 km, 200, 300. È un tragico inseguimento a piedi. I soldati sono coperti con i più strani copricapi, colbacchi di tutte le fogge, passamontagna, scialli. Molti hanno gettato via gli scarponi fradici, che sono di cartone e non di cuoio, e proseguono con i piedi avvolti negli stracci. Alcuni crollano sfiniti, di schianto, indifferenti alla morte che sopraggiungerà per congelamento. Altri impazziscono, aggrediscono i compagni e fuggono urlando e perdendosi nella neve. Molti la mattina non si svegliano più. A ogni villaggio che si incontra è un assalto alle isbe, per un po' di calore oltre che di cibo. Le truppe rosse aspettano al varco i nostri Postojalvi, a Skejachino, a Nikitovka, a Nikovareska. Ma a queste vere e proprie battaglie ci sono scontri continui durante la marcia. Ogni tanto compaiono all'orizzonte gruppi di carri armati o commandos partigiani che colgono di sorpresa la colonna. Gli uomini accelerano il passo, camminano anche se ormai hanno i piedi congelati in preda alla cancrena, o si trascinano in ginocchio, senza più la capacità di stare in piedi. Un sottufficiale ha avuto un braccio mutilato da una scheggia, ma non è morto dissanguato. Il freddo terribile gli ha fatto subito congelare la ferita, bloccando la perdita di sangue. Un gigante di 2 metri è impazzito improvvisamente. Con una grande risata ha cominciato a spogliarsi ed è uscito dalla pista allontanandosi. Gli uomini della Julia, della Cuneense e della Vicenza sono certamente fuori pista. Ogni collegamento radio con loro si è interrotto. Probabilmente essi credono che per uscire dalla sacca in cui vorrebbero rinchiudere i russi, devono puntare su Valuiki. Non sanno che c'è stato un controordine. Nella zona di Valuiki è tutta in mano ai sovietici. Bisogna puntare in un'altra direzione, più a nord, verso Nikolaevka. Nessuno ha potuto avvertirli e gli uomini della Julia, con gli altri con loro, continua a dirigersi combattendo lungo una strada sbagliata. Soltanto gruppi isolati riescono a unirsi alla colonna principale della Tridentina e a porsi in salvo per conto proprio. Finalmente, il 31 gennaio, a Scebecchino, la colonna del generale Nashi può sfilare davanti al comandante dell'Armir. Quanti sono gli scampati? Sui 30.000. 6.500 della Tridentina, 3.300 della Giulia, 1.600 della Cuneense, 1.300 della Vicenza, 880 del comando del corpo d'armata, oltre a 8.000 tedeschi e 6.700 ungheresi. I dispersi dell'Armir tra dicembre e gennaio sono 84.330. Una cifra corrispondente a quella in possesso dei tedeschi. In una pubblicazione dei comunisti italiani rifugiati a Mosca, Alba, si parla di 83.000 prigionieri. I nostri si meritano un inconsueto elogio da Radio Mosca, che afferma: solo il corpo alpino italiano deve ritenersi invitto in terra di Russia. www.redigio.it e la storia continua.